Follow il Centauro, di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo, Friuli Venezia Giulia.
Capitolo 7. Il nome di Melampo. Il nome di Melampo, che significa piedi neri, era dovuto alla distrazione della madre Idomenea, che l'aveva messo, appena nato, all'ombra di un albero, lasciandogli i piedi esposti al sole cocente. Non soltanto i piedi erano rimasti scuri, ma così delicati che non poteva fare 100 passi senza doverli riposare e rinfrescare. Fin da bambino era stato amico degli animali. Un giorno, avendo trovato una serpe morente, Melampo aveva raccolto la nidata e allevato i piccoli. Per questo, Dioniso lo aveva reso capace di capire il linguaggio degli animali, soprattutto degli uccelli. Era seduto un giorno in riva a un torrente, rinfrescandosi i piedi indolenziti, quando sentì all'aria uno strano suono. Sembrava la voce di un uccello, ma non se ne esprimeva quello che, di solito, gli uccelli esprimono. Incuriosito, Melampo s'alzò, fece una cinquantina di passi, camminando nell'acqua fresca, aggirò un masso e vide Folo che, come faceva nella sua grotta lontana, stava lanciando richiami, mescolandoli a quelli degli uccelli del bosco. Melampo non temeva alcun animale, anche se era per metà uomo, come in quel caso. Conosceva l'esistenza dei centauri, sebbene non ne avesse mai incontrato uno. Non si paurì dunque, anche perché Folo mostrava un'aria pacifica, e pacifico era quel suo strano canto. «O stai parlando la lingua di uccelli stranieri, centauro, o hai qualcosa da imparare sul loro linguaggio?» disse con voce amichevole, avvicinandosi. I due si presentarono e raccontarono le proprie storie, in reciproca simpatia. Nebo, nascosto nel bosco a 50 passi, li osservava. Non sentiva quello che dicevano, a causa del fruscio del torrente, e aspettava accosciato nell'ombra, un po' infastidito e invidioso per la loro buona intesa. «Devo partire per Tirinto, dove il re mi ha fatto chiamare per curare le sue figlie, che sembrano soffrire di una strana pazzia», diceva Melampo a Folo. «Se vieni con me, potrò viaggiare un po' sulla tua groppa, risparmiando i miei poveri piedi, e intanto insegnarti la lingua degli uccelli meglio di quanto sai. A Tirinto poi vive il sapiente Maulete, che potrà darti consigli sulla tua ricerca». Folo accettò la proposta. Poco dopo, con Melampo sulla groppa, riprese il cammino. Alle loro spalle, dopo essere sceso rapidamente a dissetarsi al torrente, Nebo li seguiva, come una seconda ombra.
Capitolo 8. Preto. Preto, re di Tirinto, aveva proclamato 3 giorni di festa, con prove atletiche e spettacoli in tutta la città. Le gare principali erano la corsa a piedi e quella a cavallo. Per la prima, il favorito era un certo Godiano, mentre tutti dicevano che nella seconda avrebbe vinto Leo, il più giovane fratello del re, che possedeva un cavallo di meravigliosa potenza. Preto accolse Melampo con gioia, e insieme a lui accolse Folo. «Non vuoi partecipare a una gara anche tu, centauro?» chiese il re durante una cena, eccitato dal vino e dalla festa. «A quale gara potrei partecipare, Preto?» rispose Folo, ridendo. «Ho troppe gambe per gareggiare con gli umani e troppi vantaggi per gareggiare con i cavalieri». «Di che vantaggi parli, centauro?» chiese Oleo in tono di sfida, seduto accanto al fratello. «Del peso, innanzitutto», rispose placido Folo. «Perché io sono più leggero di un cavallo e un cavaliere. Il maggior vantaggio, tuttavia, sta nel fatto che, in me, le zampe e la mente sono collegate, mentre in cavaliere e cavallo, per quanto affiatati fra loro, restano separate». Preto e gli altri della corte risero a quelle assennate parole. Oleo non rise. «Io credo che queste siano solo scuse per non gareggiare, Centauro», disse. «Con Ibeo, il mio cavallo, ho battuto cavalli e cavalieri molto più leggeri di noi. Quanto all'unione di mente e zampe, come tu dici, sappi che io corro senza nemmeno toccare le briglie, perché Ibeo fa esattamente quello che voglio, come lo voglio e quando lo voglio». «Dopo queste dichiarazioni di mio fratello, Folo, non puoi rifiutarti di gareggiare», intervenne il re, entusiasta di quella sfida. «La gara si ripeterà oggi, domani e dopodomani, e ciascuna gara annullerà la precedente. Così ci sarà più di un'occasione per sapere chi di voi è il più veloce, e più di un'occasione per il nostro divertimento». Folo guardò Melampo, che sedeva accanto a loro. L'amico gli fece un cenno per dire che, a quel punto, sarebbe stato scortese rifiutare la richiesta di Preto. Qualche ora dopo, dunque, nella grande spianata erbosa davanti al Palazzo Reale, Folo si trovò alla linea di partenza, accanto al poderoso Ibeo, sulla cui sella, sicuro di sé, sedeva Oleo. Altri 7 cavalieri, i più forti del regno, partecipavano alla gara. Rullò il tamburo, squillò una tromba e i gareggianti scattarono. Tutti i cavalli erano veloci e Ibeo velocissimo, ma Folo era un centauro e fin dall'inizio galoppò in testa, trattenendosi anzi un poco per non umiliare gli avversari. Arrivò primo, una decina di metri davanti a Oleo e una ventina davanti agli altri 7. «Sei veloce, centauro, ma non credere che la cosa finisca in questo modo», disse Oleo quando si trovarono a banchetto col re dopo la gara. «In questa prima prova ho studiato attentamente il tuo modo di correre e ho trattenuto il mio Ibeo. Domani ti sarà difficile avere la vittoria». Folo annuì in silenzio, alzando insieme agli altri la coppa del brindisi.
Capitolo 9. Nascosto. Nascosto nella quantità e varietà di gente, uomini, animali, personaggi d'ogni terra e razza che erano a Tirinto in quei giorni, Nebo se ne stava in disparte, tenendo d'occhio la reggia e aspettando che Folo proseguisse il suo viaggio. Pur continuando a sperare di impadronirsi di quanto Folo avrebbe trovato, era avido e incapace di trattenersi, come tutti i centauri, e osservava attento quanto accadeva attorno, per averne qualche vantaggio. Alla partenza della seconda gara, il giorno dopo, soltanto 3 concorrenti si presentarono, oltre Oleo e Folo. Subito il centauro e il fratello del re, sul velocissimo Ibeo, si trovarono in testa. Folo tratteneva la corsa più del giorno prima, perché sapeva fino a che punto a Oleo importasse la vittoria. Aveva deciso di rallentare all'ultimo momento, fingendosi stanco, e lasciar vincere il fratello del re. Poi, concessa a quell'uomo la sua soddisfazione, ritirarsi dalla terza gara fingendosi azzoppato. Le cose andarono diversamente. I due galoppavano fianco a fianco, a 2/3 del percorso, quando Oleo, sbracciando e agitandosi in sella, si sbilanciò, perse l'equilibrio e cominciò a scivolare di lato, aggrappandosi per non cadere al collo di Ibeo. Folo, che lo teneva d'occhio in testa dal momento adatto a rallentare, lo vide in quelle condizioni, e per impedire che accadesse e fosse travolto dai 3 cavalli che seguivano, s'accostò, lo afferrò per la veste e lo rimise in sella. Appena riassestato in groppa, Oleo cominciò a colpirlo con il frustino che fino ad allora aveva usato per il cavallo. Per sottrarsi a quei colpi, sorpreso, il centauro scattò avanti, senza più pensare alla gara. E fu così che vinse anche la seconda volta. «Avete visto tutti?» sbraitò Oleo poco dopo alla tavola del re. «Io stavo per vincere, quando mi si è gettato addosso, colpendomi e disorientando il mio cavallo. Solo con questo trucco ha potuto vincere la gara!» In verità, tutti avevano visto cose diverse, ma nessuno replicò, nemmeno Preto, perché sapeva che Oleo non avrebbe mai ammesso il suo torto. Il re sperava che, partendo anche il giorno dopo, Oleo avrebbe finalmente accettato la sconfitta e abbassato la cresta. Quando Folo, senza smentire Oleo, disse che avrebbe preferito non partecipare alla terza gara. Il re dunque protestò. «Sarebbe un torto per tutti noi, valoroso centauro! Comunque siano andate le cose, la gara di domani annullerà sia quella di ieri sia quella di oggi. Per cortesia di ospite, tu parteciperai. Vincerà finalmente il migliore e avrà l'onore che merita». La notizia di quanto era accaduto si sparse veloce in città. Tutti commentavano e discutevano. Il più interessato di tutti, silenzioso e in disparte, era Nebo.
Capitolo 10. Maulete. Maulete era uno dei pochi abitanti di Tirinto che non si interessava delle gare e dei festeggiamenti di quei giorni. Ormai vecchio e quasi cieco, viveva in una capanna appoggiata a una roccia, appena fuori città, presso la cui soglia riceveva chi veniva a chiedere i suoi consigli. Quando Folo si fermò, nella luce arancia del sole serale, il sapiente sedeva su un basso scranno di legno all'esterno della capanna. Aveva gli occhi semichiusi e le mani appoggiate a un bastone di faggio dall'impugnatura a forma di testa umana. «Sono i miei occhi deboli a non distinguere il cavallo dal cavaliere?» disse con voce fioca. «Oppure chi si è fermato davanti a me è un centauro?» «I tuoi occhi vedono bene, Maulete», disse Folo, e dopo essersi presentato raccontò la sua storia, rivelando di essere venuto a Tirinto in compagnia di Melampo per sapere dove avrebbe potuto trovare quanto aveva indicato Chirone. «Conosco la saggezza di Chirone e anche quella di Melampo», disse Maulete alla fine. «Non posso tuttavia esserti molto utile, giovane centauro, se non indicando chi potrà aiutarti più di me». «Qual è il suo nome e dove vive?» chiese Folo. «Il suo nome è Nemante. Vive nella lontana Cappadocia, a oriente del mare», rispose Maulete. «Per lontano che sia, ci arriverò», disse il centauro. «Adesso, giovane centauro, trattieniti un poco con me», chiese il vecchio. «Io non mi muovo più e sono quasi cieco, come vedi. Così approfitto di ogni visitatore per conoscere le cose che accadono al mondo. E tu certo ne hai molte da raccontare, poiché vieni da lontano e appartieni a un popolo che mi è sconosciuto». Mentre il sole tramontava, fino a quando scese il buio della sera, Folo si trattenne a parlare con il sapiente, rispondendo alle sue domande senza impazienza. «Ti faccio ogni augurio, cordiale centauro», disse il vecchio alla fine della conversazione, «e ti esorto a stare attento perché avverto sopra di te l'ombra di un pericolo imminente». «Starò attento, buon sapiente, e ti ringrazio», disse Folo, pensando che Maulete si riferisse alla delicata questione della gara con Oleo. Salutò il vecchio e a passo tranquillo, sotto la poca luce della luna, tornò alla reggia.
Avete ascoltato Folo il Centauro di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo Friuli Venezia Giulia.